Il messaggio che il Signore mi ha posto sul cuore per questo mattino ha un titolo un po' strano, ma è curioso probabilmente, ma molto riguarda un argomento importante. È intitolato Guardando in faccia alla morte. È uno sguardo non piacevole dal punto di vista umano, ma vedremo, come dice anche la parola, che invece è gioioso dal punto di vista spirituale per il credente. E mi colpiva la guida dello Spirito durante il culto, l'eccitazione degli inni, in cui abbiamo esaltato in qualche modo questo incontro con il Signore. Ma c'è un aspetto che vorrei introdurre. Quando una persona è reduce da un tragico incidente ed è salvo per miracolo, spesso lo si sente dire: ho visto in faccia la morte. E vi devo confessare che anch'io, quando guidavo la macchina, mi è capitato più di una volta di dire: ci sono proprio andato vicino. Questa è una riflessione puramente umana, al di fuori della presa di coscienza e della considerazione che i nostri giorni sono contati dal Signore. E questo lo si può capire bene, perché anche la Scrittura chiama la morte il re degli spaventi, sappiamo tutto di questo. Perciò il tema della nostra meditazione oggi è proprio questo, appunto, guardando in faccia la morte. Sappiamo tutti di essere attaccati a questa vita terrena e che la morte costituisce il più grande dei timori della gente, perché la gente ha solo spavento di questo. Pensiamo che solo quando vede passare un feretro tocca ferro. È la prova della meschinità della persona che non è cosciente della ciclicità della vita. Una vita che viene un momento e va via un altro momento, ma cade nella disperazione. Ma il vero credente ha ricevuto una nuova vita che non è fisica ma spirituale, e non è temporanea ma eterna. E che malgrado questa certezza di fede, spesso anche il credente davanti alla morte spesso è un po' in disagio. Non vergogniamoci di questo, perché per giubilare al pensiero di andare presto col Signore è un atto di maturità. Lo vedremo pian piano, e perché noi siamo legati, appunto, noi conosciamo fisicamente, conosciamo solo questa vita. E soltanto chi ha la nuova nascita, chi è nato di nuovo, ha la vita del Signore, conosce l'altra vita e gli dà tutta una vita terrena, perché si è capace di inculcare in questo credente, di svolgere, di sviluppare, di persuadere questo credente dell'amabilità del regno del Signore. Questo contrista lo spirito ed offende il Signore, perciò lasciamo che il Signore ci illumini al riguardo. Bene. Nei primi versetti di Ecclesiaste, capitolo 12, lo Spirito ammonisce i giovani a ricordarsi del Creatore prima che sia troppo tardi. È lapidaria questa parola. Se volete andare nel capitolo 12 e versetto 3 del libro dell'Ecclesiaste, voi leggete questo. E scopriamo che il problema è l'indifferenza verso il Signore e la mancanza di timore di Lui. Quando il giovane vive spensieratamente e lontano dal timore del Signore, ha il terrore della morte. Perché? Perché conosce soltanto questa vita, ed è chiaro, finito qui non c'è più niente. E li ammonisce, invitandoli a ricordarsi del loro Creatore prima che vengano i cattivi giorni. Questo è scritto nel versetto 3, che non leggiamo perché è un po' lungo. I cattivi giorni di cui parla sono proprio i giorni della vecchiaia, in cui l'uomo sarà spogliato di tutti i valori, di tutte le forze del corpo. Questo si trova nei versetti da 4 a 7. Ecco, leggiamo questi versetti, che è la descrizione dell'opera che Dio compie in uomo, in una persona umana, qualsiasi uomo o donna, nella vecchiaia, che lo sta spogliendo di forza, di tutti i valori che gli ha dato e di tutte le forze, fino a che le forze saranno niente.
Prima che il sole, la luce, la luna e le stelle si oscurino e le nuvole tornino dopo la pioggia, prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano gli uomini forti si curvano, le macinatrici si fermano perché sono ridotte a poche, quelli che guardano dalle finestre si oscurano e i due battenti della porta si chiudono sulla strada perché diminuisce il rumore della macina in cui l'uomo si leva al canto dell'uccello. Tutte le figlie del canto si affievoliscono, in cui uno ha paura delle alture, ha degli spaventi mentre cammina, in cui fiorisce il mandorlo, la locusta si fa pesante e il cappero non dà più il suo effetto, perché l'uomo se ne va alla sua dimora eterna e i piagnoni percorrono le strade.
Io credo che sia un linguaggio, sia pur poetico, ma molto significativo. Il giovane probabilmente non capisce niente di queste cose, però la persona avanti negli anni sa molto bene che queste parole sono sacre, sono vere, e che tutte queste cose le ha già sperimentate, vissute, soppesate. E questo prima, che troviamo in ogni frase di questo brano, è il savio che dice, Salomone che dice, ricordati del Signore, prima che vengano questi giorni, perché quando sarai in quei giorni sarà troppo tardi, perché tu sarai soltanto nello spavento, mentre invece io voglio darti gioia. Tu devi maturare, devi arrivare al tempo che la morte fisica non è un tradimento di Dio, ma è una parte del piano di Dio che tu hai bisogno di capire, di digerire, di accettare sul piano della fede. Infatti dice il sole e la luna che si oscurano, sono l'eclissarsi della vita, cioè la vita luminosa che lentamente si spegne. Poi parla dell'età in cui i guardiani della casa, cioè le braccia, tremano, al vecchio tremano le braccia, e le forze si curva, le forze vengono meno, in cui il vecchio ha paura a camminare per la strada e salire in alto e tutti i valori del morto scarseniscono. Apro un breve inciso perché proprio ieri pomeriggio ho verificato, ho sperimentato sulla mia persona questa realtà. Io salivo, non avevo nessun problema di vertigini, salivo sulle scale. Ieri c'era da cambiare una lampadina che si era bruciata nel nostro bagno. Io ho preso la scala, sono salito sulla scala, quando ero a metà ho incominciato a avere le vertigini, sono dovuto scendere. E Angela dice, vado su io, la cambio. No, no, che poi magari cadi. Poi l'ha fatto da sola, quando non c'ero io. Effettivamente, quando ho montato io quel lampadario lì, ma erano anni, erano 10, 15, 20 anni fa, stavo lassù come un uccellino sul ramo. Ma ieri non sono stato capace di salire in cima a quella scala. Avevo paura. Sarei crollato. Ecco com'è vero. Come la parola di Dio è sacra e vera, fratelli. E anche quando si hanno però 20 anni non si possono capire queste cose. Si possono accettare con la testa, ma capirle è molto difficile. E dice, perché l'uomo se ne va alla sua dimora eterna. Ecco perché. E qui c'è l'indicazione della morte fisica. Versetto 9, cosa dice senza che andiamo a leggere? Qui è detto, ricordati prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Guardiamo allora, fratelli, questo è l'antefatto. Il Signore ha detto ogni cosa in precedenza, sempre, sta a noi. Qui mi riferisco a dei credenti giovani, specialmente ai giovani particolarmente oggi, perché il giovane non ci pensa a queste cose. Quando ero ragazzo pensavo che all'inizio della vita la morte è lontana. Non è mica più tanto lontana per me. È qui. Ho vissuto una vita, non mi è parso vero. Mi sembra fosse stato ieri che camminavo nei campi scalzo. Ma sono vicino agli 80 anni. È passata tutta. Tante esperienze. E allora non era vero che poi era lontana. Ha camminato passo passo, la morte ha camminato passo passo con me ogni giorno. Lo sapevate questo? Ogni giorno che viviamo anche in forza, in piena salute, la morte cammina insieme a noi ogni giorno. Bene, dunque egli ha fatto riferimento alla fine del corpo, del sepolcro e allo spirito che scende dall'esterno torna al Signore. Quindi il corpo finisce nel sepolcro, ma con la morte lo spirito che continua a vivere torna a Dio che l'ha dato. Bene, ma torniamo ai nostri stati d'animo, pensando al momento del credente in cui è portato via da questa terra. Per prima cosa leggiamo Prima Tessalonicesi 4:13. Prima Tessalonicesi 4:13. Allora entriamo particolarmente a considerare questo aspetto della rivelazione di Dio. Prima Tessalonicesi 4:13.
Or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza.
Ecco la parola del Signore, cosa ci dice? Qui Paolo ci dice di non essere contristati come quelli che non hanno speranza. Allora, fratelli, infatti, è vero, è giusto. Parlo ai miei fratelli, parlo a gente che stamattina ha cantato le lodi di Dio e ha rotto il pane. Allora, è possibile che noi siamo contristati pensando alla morte? Allora, se noi siamo contristati pensando alla morte, allora vuol dire che non abbiamo speranza. È forte questo fatto, ma è vero. Perché? Perché non abbiamo il sostegno gioioso e il confortante del fatto che io vado, non muoio, ma vado col Signore, come vedremo poi nei dettagli. Anzi, ascoltiamo che cosa ci dice il Signore della morte dei suoi diletti. Salmo 116, versetto 15, versetto 15, 15 e 16. Ascoltate bene questo testo, che è meraviglioso. Poi vi dico una cosa su questo versetto. Salmo 116, versetti 15 e 16.
Cosa di grande momento è agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi diletti. Sì, o Eterno, io sono tuo servitore, figliuolo della tua servente. Tu hai sciolto i miei legami.
Questa era la gioia del salmista, che aveva una speranza dell'Eterno. E il Signore che cosa gli dice? Dice: cosa di gran momento è agli occhi del Signore la morte dei suoi diletti. Ma che differenza! Allora Paolo ci dice: voi non dovete temere come temono coloro che non hanno speranza, ma meglio ancora, il saggio dell'Antico Testamento dice: la morte dei santi è un momento glorioso, è un momento esaltante, è il momento più grande della vita di noi, più bello della nascita. Perché? Perché va a contemplare la faccia del Signore. Molte volte, mi succede spesso, mi trovo nei cimiteri per ministrare la parola alla sepoltura di qualche fratello, e cito spesso questo versetto. E di fronte alle persone che non hanno speranza, stralunano gli occhi quando sentono dire che cosa di gran momento, è un momento di esaltazione la morte dei diletti del Signore. Ma è una follia per chi non ha la rivelazione di Dio. Ma io sottolineo però questo fatto per noi, perché io metto alla prova me stesso, noi. Ma io sono veramente gioioso pensando al momento in cui io lascerò questa terra per convolare nella presenza del Signore. Questa è la domanda a cui dobbiamo rispondere. Così, per il Signore la morte dei credenti è una cosa di gran momento, cioè è un momento solenne e glorioso, perché è il momento in cui il Signore lo libera dalle conseguenze della maledizione del peccato. È questo il significato. E lo introduce finalmente in fulgida realtà nel suo regno, che ha sempre detto di amare e di sperare di andarvi. Perché qui è messa alla prova la realtà della nostra fede. Fino a quale punto la nostra fede è un fatto concreto nell'anima nostra, nei nostri pensieri intimi? Io sto parlando anche delle cose, dei pensieri che mi possono ruotare nella testa durante la notte, durante i giorni uggiosi e piovosi in cui uno può essere solo, non ha nulla da fare, non ha problemi, non ha impegni, e rumina, e rumina. È lì dove io sperimento se veramente il Signore Gesù dimora nel mio cuore, se io gioisco con Lui o se io tremo per i momenti difficili. perché è messo alla prova la realtà della mia fede. Invece in quei momenti posso, come vi ho testimoniato, che non sono più capace di salire sulla scala perché ho paura di cadere e sarei cascato, è anche vero, fratelli e sorelle, che in quel momento Gesù è quasi tangibile, è lì presente con tutta la realtà. E la forza non è la forza di carattere, la forza è un'opera dello Spirito nel cuore di chi, vivendo nella sua vita, vive ogni giorno col Signore. Come si sveglia e tira i piedi giù dal letto, risveglia il Signore. Signore, sono qui, ho bisogno di te, voglio parlare con te, che tu parla con me. Questo. Bene. Infatti, Paolo aveva una fede ed una grande gioia pensando al momento del suo personale trapasso. Filippesi 1, da 20 a 23. Leggiamo questo brano in cui l'Apostolo Paolo ci testimonia, questa è una oltre a una rivelazione, è anche una testimonianza personale dell'Apostolo Paolo. Sono versetti che voi conoscete tutti bene, ma va bene, è un pezzo di paso per questa meditazione che riguarda la morte. Filippesi 3, 21-23.
Gesù Cristo, secondo la mia viva aspettazione e la mia speranza di non essere svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza ora, come se...
Non è questo.
Filippesi 1. 21-23.
Ho sbagliato citazione.
21. Poiché per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Ma se il continuare a vivere nella carne rechi frutto all'opera mia, e quel che io debba preferire non saprei dire. Io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è gran cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi.
Noi conoscevamo tutti bene questo passo, che è veramente molto significativo. Il suo progetto era quello di glorificare comunque il Signore, sia con la vita che con la morte. Quindi era cosciente della morte, non disprezzava la morte, ma lui, anche la morte era un'occasione per lui di glorificare il Signore. E con la vita lo aveva già glorificato col sostenere tutte le sofferenze e le persecuzioni durante il suo ministero. E per la fede era pronto a glorificarlo anche nella morte. Questo perché il suo cuore era certo di un fatto: poiché per me il vivere è Cristo e morire è guadagno. Cioè, vivere in questa vita per lui era vivere in Cristo, cioè vivere nella persona di Cristo, cioè nella piena comunione con lui, una totale, insieme, quasi, mi permetto di usare questo termine, in simbiosi col Signor Gesù. Io vivo con Cristo, vivo in simbiosi con lui, è vero. E questa era già una posizione sicura e gioiosa, ma dichiara che da questo vivere nella fede qua giù, morire è un guadagno maggiore rispetto alla vita di fede. Cioè, morire è un guadagno più grande. Ora, abbiamo noi un canto che dice proprio: se tal gioia abbiamo in terra, qual sarà la gioia nel cielo? Quando sciolti d'uman velo, a lui simili saremo. È vero, noi lo cantiamo questo, ma poi è vero nei nostri sentimenti? O ci spaventa il pensiero che venga il momento in cui noi lasceremo questo mondo? Ma il suo amore per le anime era talmente concreto che aggiunge che se fosse stato meglio per lui continuare a vivere qua giù, era pronto a rinunciare al bene di morire. È meraviglioso, quindi non aveva paura di morire. Anzi, morire era, si dice, l'esito più grande, era la speranza più gioiosa che aveva, perché chiudendo gli occhi qui, poi come vedremo dopo, li avrebbe aperti nel cielo, subito, immediatamente. Però dice: se io devo servirlo ancora qui, sono pronto a servirlo ancora qui. Ecco perché. Perché dichiara: ho desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore. Qui egli, facciamo questa riflessione, qui egli viveva in Cristo. è veramente per la fede, ma attraverso la morte fisica sarebbe andato con Cristo. Quindi vedete, qui era in Cristo, ma attraverso la morte andava con Cristo, cioè andava dove era lui, realizzando Giovanni capitolo 14, quando Gesù dice: il vostro cuore non si è turbato, io vado a preparare un luogo, poi tornerò e vi porterò con me, affinché dove sono io siate anche voi. E questo è il destino, ma è il Vangelo, fratelli, questo, il semplice Vangelo, che noi diciamo di credere, e che noi poi cantiamo, facciamo dei cori bellissimi, ma poi la realtà è qui. Io, Signore, desidero che tu mi venga a prendere il più presto possibile. C'era una battuta, quando ero giovane, io frequentavo i campi. Noi preghiamo al Signore che venga a prenderci, Signore, però lasciami prima sposare, Prima voglio provare le vertigini di sposarmi. No, vieni ora. L'Apocalisse si chiude con la parola: e lo Spirito e lo Sposa dicono: vieni, Signor Gesù. La gioia di andare con io che sono in Cristo, desidero andare con Cristo. Questo è il desiderio. Bene, perciò, ora rileviamo il modo in cui è definito per sé l'esperienza della sua morte fisica. Secondo Timoteo 4, 2, 12, secondo Timoteo 12, da 4 a 6. No, secondo Corinzi, che ho detto Timoteo, no. No, forse è quello, vado... Sì, è seconda.
Timoteo 4, 6.
Sì. Seconda Timoteo, versetti 4, 6. Perché c'è anche il testo di...
Del capitolo di primo?
Capitolo 4. Versetti da 4 a 6. O 6 e 7.
6 e
7.
Ma tu... Quanto a me, io sto per essere offerto a mo' di libazione, e il tempo della mia dipartenza è giunto.
Ecco, anche il 7.
Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede.
Ecco, va bene, la frase... sono stato offerto a mo' di libazione.
Sì. E l'ho letta. Quanto a me, io sto per essere offerto a mo' di libazione, e al tempo della mia dipartita è giunto.
Ecco, allora riprendete. Allora, questo fa riferimento ad una parte di un in, di un sacrificio in cui un in divino veniva sparso ai piedi dell'altare. Io faccio riferimento qui ai sacrifici dell'Antico Testamento, dove sull'animale che veniva offerto in sacrificio veniva anche offerto una sacrificio di un'offerta che si chiama l'offerta da spandere. E che cos'era? Un in divino, cioè una misura di liquido colmo di vino, che il sacerdote offerente lo colmava e lo versava in terra ai piedi dell'altare. E ecco perché era offerta da spandere, perché ci sono altre forme di offerte, delle focacce, della carne, che vengono offerte al Signore, che vengono mangiate poi dai sacerdoti offerenti. Ma l'indivino era un'offerta da spandere, cioè che cosa vuol dire? Che non si poteva più recuperare. E lui si riteneva davanti al Signore un'offerta di questo certo. Questo ecco per questa ragione. Egli si è... Ecco, si è paragonato a questa forma di consacrazione al Signore. Così egli considerava la sua morte fisica come un'offerta da spandere, cioè qualcosa che non si recupera più, perché sono partito e non si torna indietro in questa andata. E la frase «il tempo della mia dipartenza è giunto», il Diodati la traduce: soprastà il tempo della mia tornata a casa. Soprastà, cioè mi sta sopra, no? Mi sovrasta il tempo della mia tornata a casa. Dunque, Per lui morire non aveva il significato di uno spavento, ma la gioia di un tornare finalmente a casa. Finalmente torno, perché è qui dove è il mio cuore, è qui dove io ho aspirato una vita di venire lì. Ecco la differenza, fratelli, che passa fra la religiosità e la fede. Il religioso sarà sempre spaurito davanti alla morte, il credente dirà finalmente, finalmente entro nella fulgida realtà di quello che io ho sempre creduto. Bene, ma perché Paolo aveva una così grande gioia al pensiero di morire? Perché avendo conosciuto Cristo, egli credeva a ciò che Gesù aveva detto dell'aldilà, e cioè che i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Questo è scritto in Matteo 13,43, ma che non andiamo a leggere. I giusti risplenderanno nel regno come le stelle nel regno del Padre loro. Pensate, pensate, è impensabile questo, perché non c'è paragone. Io risplenderò nel cielo. Abbiamo cantato un inno poco fa, quello sulla creazione, che il Signore ha dato la luminosità alle stelle. Pensate che il credente sarà luminoso nel regno di Dio. Non so come sarà, perché? Perché questa esperienza non l'ha mai fatta nessuno. Ma c'è qualcosa. Ma egli poi ebbe anche il privilegio di essere rapito in paradiso, da cui ne ebbe un assaggio. Ecco qui, seconda Corinzi 12, 4 a 6, 2 a 4. Era con questo passo che io mi sono sbagliato poc'anzi. È l'esperienza di Paolo quando è rapito al terzo cielo. 2 a 4, mi pare.
Io conosco un uomo. Ecco. In Cristo, che 14 anni fa, se fu col corpo non so, né so se fu senza il corpo, e Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo, e so che quel tale, se fu col corpo o senza il corpo non so, e Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili, che non è lecito all'uomo di proferire.
Ecco. Il dire, che non, dire cose che non è certo l'uomo di proferire, ciò che non è lecito proferire è riferito certamente a cose che non possono essere concepite dalla mente umana. Cioè l'apostolo Paolo, gli studiosi sono d'accordo con questa presa di posizione, no? Perché le cose del cielo, del di là, sono ad un livello di così totale differenza che non abbiamo un vocabolario che possa contenere i termini che possono descrivere quelle situazioni. Quindi il non lecito proferire non vuol dire che è indegno, ma vuol dire che è impossibile, che non c'è la possibilità, dato la grandiosità delle cose che Paolo ha udito. Questo dimostra che il mondo celeste è completamente rovesciato al nostro mondo umano. Infatti, rientrato in questa sfera e anche rientrato in sé, è cominciato a valutare questa vita diversamente. Cioè, quando Paolo ritornò dal terzo cielo e è rientrato nella sua vita normale, ha cominciato a valutare questa vita in un modo diverso, perché lui era stato là, perché lui ha udito cose ineffabili che non può ripetere, ma nel suo animo si era formata questa forma, questo giardino di cose nuove. Ha preso ad accettare le sofferenze, versetti 9 e 10, sempre in questo capitolo 12, versetti 9 e 10, versetti che abbiamo parlato altre volte, ma qui sono proprio indicative.
Ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi in me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte.
Ecco qual è stato il cambiamento di valutazione di questa vita dall'Apostolo Paolo. La visione personale, tangibile, di un regno che conosceva per fede dopo la rivelazione di Dio. Ma lì ha avuto un assaggio reale, perché dice: io non so se ci andai col corpo, senza, se fu una visione o cosa fu, ma la cosa è stata stupefacente. E ora la mia vita terrena ha un altro significato. Allora, non mi interessano più le sofferenze. E ci dice: molto volentieri mi glorierò delle mie debolezze. Tant'è che dice: per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità. Io mi gioisco di queste cose. Queste sono tutte esperienze che ci spaventano, perché sono tanti mostri che turbano la nostra esistenza umana. Ma che meraviglia però quando il Signore è venuto, quando è una realtà quotidiana dentro di noi, nella bella e nella cattiva sorte. Quando sono stato 300 volte in ospedale in 2 anni, e ogni volta che dovevo andare via era sempre un pensiero: chissà cosa daranno questi esami, ma poter andare tranquillo, che le cose andranno come Dio vorrà. E sapere che ci sta davanti a noi tante incognite, e che questi vadano a sfociare tutte nella presenza di Cristo, che sa e dirige ogni cosa. Ed egli ci dice che si diletta in quelle sofferenze, non perché le prediliga rispetto alla serenità, no, ma perché in esse era protetto, si sentiva protetto dal Signore, che le misurava, le pesava ad una per, come sua esperienza. Per questo durante l'esperienza celeste ha cominciato ad amare la morte come un'esperienza grandiosa. Nell'esperienza celeste ha cominciato ad amare la morte come un'esperienza meravigliosa, come il punto cardinale della sua vita. Perché da questa visione delle cose la morte è praticamente la porta che immette nella vita. Ha capito bene, ha coniugato che la morte fisica era la porta mediante la quale sarebbe entrato definitivamente in quel regno che ha visto il terzo cielo, che ha visto eccezionalmente per volontà del Signore. Bene, a questo punto abbiamo un problema da risolvere, perché abbiamo detto parecchie cose che riguardano questo, ma c'è un problema da risolvere. Se la morte fisica è così importante e benefica, perché dovremmo temerla? E che cosa fa il Signore per aiutarci a sopportarla, averla? Noi sappiamo tutti che il salario del peccato è la morte, ma quando morì il Signore la impiegò per una sua funzione benefica. Cioè, quando Adamo ha peccato, la morte è entrata nel mondo ed è la catastrofe. Il peccato è tutta la rovina attorno a noi, è data a quella unica causa, è vero. Però il Signore, quando la morte comparve, il Signore la impiegò subito per un motivo benefico. Perché? E il motivo benefico era di impiegarla per un beneficio. Perché? Il Signore gli aveva dato un'esistenza eterna, perché l'uomo creato è stato creato eterno, e la morte era un incidente prodotto dall'avvento del peccato, ma l'uomo era eterno, e questo è il problema. Allora il Signore con la morte gli ha impedito, facendolo morire, gli ha impedito di prendere dal frutto dall'albero della vita. Perché se ne avesse preso sarebbe vissuto in eterno nella morte, perché si è barato da Dio. Quindi noi scopriamo che il frutto del peccato, che è la morte, era una condanna, il Signore nella sua sapienza l'ha impiegata subito per una funzione che gli serviva nel suo regno. Allora dice: io, il meglio che è per te uomo è che tu muoia, perché muori ad un regno di affanno. Perché morendo questo regno d'affanno finisce questa vita tua terrena. Ma impedendogli questo gli ha imposto allora di morire fisicamente, e questa è la chiave che spiega il problema. perché è soltanto facendoci morire a questa vita che il Signore può farci vivere a quella celeste. Ecco, il credente che sa tante cose della Scrittura, questa è una chiave di lettura di questo fatto. Io, è indispensabile che io muoia, io devo morire, perché se io muoio non vivrò mai col Signore. Io posso avere il Signore con me, ma non sono, ma devo, ho bisogno di andare, Lui vuole portarci nel suo regno, e questo è il piano di Dio, e noi non possiamo sconvolgerlo. Ma poi soprattutto che questo è il meglio per noi. Bene, ma il Signore compie un'altra operazione molto importante per aiutarci a morire nella gioia. Salomone ci ha descritto come il Signore gradualmente spoglia il nostro fisico dopo la maturità, l'abbiamo letto in Ecclesiaste. In questo modo il Signore abbatte presunzioni ed orgoglio che non siamo stati capaci noi di abbattere durante la vita per la nostra santificazione. E quando abbiamo detto che in Ecclesiaste abbiamo detto che l'uomo perde le forze fino a morire per scendere nel sepolcro, il Signore abbatte tutto. E noi abbiamo bisogno che questo sia abbattuto dentro di noi. E ci lavora e ci illumina, e contemporaneamente per condurci a capire che vita, salute e forze sono tutti dei doni di Dio. Noi dobbiamo capirlo, che tutto quello che abbiamo, che siamo, il tempo, le circostanze, sono tutti doni di Dio. Che, dicendo questo, non dico niente che non sappiate già, ma la singolarità di questa mia considerazione è questa, che prima o poi me li può togliere. E quindi è proprio l'attività continua che nella vecchiaia toglie prima un dono, poi ne toglie un altro, poi una facoltà, poi una forza, poi un'altra, toglie, continua a spogliarmi finché verrà il momento in cui io sono nudo, non ho più niente, esisto ma non esisto più, ma non sono più. Questo è il fatto, che ad un certo momento noi dobbiamo esserne spogliati totalmente. Questo lo leggiamo in 2 Corinzi 4, versetto 16. 2 Corinzi 4, 16.
Perciò noi non veniamo meno nell'animo, ma quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia, pure il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno.
E questa è una bellissima promessa del Signore, una promessa, è una rivelazione questa, che spiega perché dobbiamo morire, che cosa succede o in quale modo andiamo verso la morte. Che il nostro uomo esterno debba disfare è un progetto del Signore per aiutarci a rinunciare a questa vita. Quindi il disfacimento progressivo del mio fisico, prima ero un grillo che saltavo, adesso sono pesante e non sono capace di nulla, è un procedimento che il Signore vuole perché io possa capire lentamente la via in cui il Signore mi sta introducendo. E ci aiuta a capire con l'impoverimento della vecchiaia. Quindi può venire un momento in cui io non so più che farmene di questa vita. Parecchi dei patriarchi dell'Antico Testamento si sono spenti con questa frase: e morì sazio di giorni. Quindi viene un momento in cui, mentre l'uomo è così attaccato alla vita, viene un momento in cui questa vita non ne vuol più sapere. Diventa un peso più che un dono. Adesso ne ho bisogno. Se il Signore mi toglie la vita quando sono nel fiore degli anni, è una disgrazia, pianistei, perché è come un tradimento, così via. Tutto sta nei limiti della nostra conoscenza. Ma quando una persona va a 80, 90 anni, anche 100, è pieno di acciacchi, ha fatto più afflizioni, c'è della gente che dice basta, sospendete tutte le cure perché io voglio morire, non ne posso più, non ne voglio più sapere. C'è un rigetto, perché l'esperienza è il Signore che vuol aiutarci, sta aiutando a condurci ad uno stadio in cui dobbiamo renderci conto che questa vita, così com'è bella, pur grandemente bella, è stata temporanea. Adesso basta, adesso la sua epoca è finita, la fioritura c'è stata, il fiore è caduto e tu devi finire i tuoi giorni terreni. E questo non deve essere un tradimento, ma deve essere una prassi che il Signore vuole che noi comprendiamo. Ma ci è detto che il nostro uomo interno però si rinnova di giorno in giorno, cioè va verso un'esplosione di vita. Quindi è vero che tu devi morire, e questa è la tua esperienza ultima che devi fare qui sulla terra. Ma, attenzione, tu hai una dualità, l'uomo interno. La parola ce l'ha spiegato, l'uomo esterno e l'uomo interno. L'uomo interno però si rinnova di giorno in giorno. Ecco allora che quando il credente sarà al Lumicino, sarà nei pressi del Giordano, ci sarà lì per saltare il Giordano, non sarà una tragedia, ma sarà il momento esaltante. Ecco perché cosa di gran momento è agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi diletti. L'importante è che io sia un diletto del Signore. Io le ho dette queste cose nei cimiteri e le persone le ho viste scuotere la testa per venirmi a ringraziare, di che erano cose veramente belle. Sì, ma belle per i sentimenti, fino a che non c'è un'apertura del cuore per il Signore. Ma il rinnovamento dell'uomo interno non è automatico, come invece è automatico è l'impoverimento del corpo. Capite, fratelli, la differenza? Il corpo, per forza, che lo vogliate o no, impoverirà fino a spegnersi. Ma l'interno dipende da noi. Se noi ameremo il Signore veramente ogni giorno, non con una dottrina nella testa e basta, no, ogni giorno noi vivremo con Cristo, cammineremo con Lui, lo interesseremo tutta la nostra vita, allora noi saremo pronti, vivi, già pronti per essere partoriti nel cielo. È questo che vuol dire il Signore. Ma si rinnova ad una condizione, perciò ci dà alcune ragioni per cui desiderare di morire. Versetti 17 e 18, sempre in questo capitolo 4, i versetti 17 e 18, cioè gli ultimi due versetti del capitolo.
Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce una sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne.
Ecco il nuovo modo di valutare le proprie sofferenze. Quando scese dal terzo cielo Paolo, ha cominciato a valutare la sua vita con una valutazione diversa. Le persecuzioni, l'umiliazione, le sofferenze non gli erano più una schiavitù. Adesso ecco perché dice così, dice qui Paolo. Le nostre temporanee afflizioni ci portano verso uno stato eterno di gloria. Quindi dobbiamo considerare le nostre afflizioni che sono un veicolo che ci porta verso il Signore, verso la gioia del Signore. A condizione che abbiamo del continuo lo sguardo fisso sulle cose che non si vedono, cioè quelle che sono eterne. Nella misura in cui io contemplo, ricordo che penso il fratello Lorenzo anni fa diceva una cosa importante: l'uomo è ciò che contempla. Ed è vero, se io contemplerò tutte le mie miserie, finirò col piangere e sentirmi un tradito. Ma se io contemplerò le gioie celesti, che sono una realtà anche se io non la vedo, ma sono una realtà più concreta del sole che splende oggi, allora sarò gioioso. Questa gioia è un'opera del Signore che gli produce in base a quello che io contemplo. Quindi noi siamo colpevoli. Io dico, ho sempre coniato una frase molto importante, che l'uomo, il credente, sceglie lui se essere un uomo, un essere felice o infelice. Dipende da quel che guarda. Ed è vero. Ed è vero. E questo è importante. Bene. Ma malgrado quanto è stato detto, è possibile che qualcuno abbia dei timori pensando alla propria morte fisica. E qui entriamo nella nocciolo più importante, perché poi mi avvio anche alla conclusione, ma il nocciolo che ha determinato questa mia meditazione, arriviamo a questo dunque. È possibile. Infatti è difficile che un credente tema la morte, ma molti temono invece di non saper soffrire durante il trapasso. Io ho parlato con molti fratelli, viaggiando, ne ho parlato con conosciuti molti, e non ho trovato un fratello, un credente, che avesse paura della morte, nel senso che avesse paura a morire. No, ma ha paura di soffrire durante il trapasso. Ma vedi, fratello, io non ho paura della morte, sono contento di andare col Signore, ma ho paura di soffrire quando morirò. Questo è un pochino il tallone d'Achille che fa, rende afflitto anche il vero credente. Allora cerchiamo di avere un po' di luce su questo aspetto. Io non ho conoscenze di medicina, ma dico questo. Oggi molti muoiono sulle strade o sul lavoro per mezzo di incidenti spaventosi. Voi sentite un giornale radio e c'è da rabbrividire dei morti che ci sono sulle strade, nei cantieri di lavoro. Costoro non fanno neppure in tempo ad accorgersi di che cosa gli sta succedendo e sono già nell'eternità. C'è gente che uno scontro frontale con un camion non fa in tempo a capire che sei già nell'eternità, è già avvenuto la morte, e quindi c'è questo genere di morte. Quindi è certo che questi non soffrono nel morire. Togliamovi una fetta, questi che muoiono di incidenti gravissimi non hanno nessuna sofferenza nel morire. Invece altri muoiono alla fine di malattie dolorose. Ma in questi casi non va considerata la morte, va considerato la malattia e non la morte. Perché allora dobbiamo dire, uno sta 8-10 anni malato, passa da un ospedale all'altro, non consideriamo la morte, consideriamo la malattia. Questo è tutto un discorso diverso, che non è quello della morte, del soffrire nel momento del trapasso. Non esiste qui, perché verrà il momento. Perché la lunga malattia serve al Signore in che modo? La lunga malattia serve al Signore per spogliare il malato delle sue forze, per renderlo debole e facile a spegnersi. Quindi la lunghezza della malattia è il lento impoverimento, è un quotidiano spogliamento di forze. Ora avevo la forza di sollevare le gambe, domani non ho più. Oggi ha la forza di sollevare un braccio, è una settimana che ha smesso, non può più sollevare il braccio. Sono le forze che vengono meno. E questo è un dono di Dio, perché lo rende sempre meno forte, sempre meno forte. E allora è questo il grande fatto. E queste persone, ridotte senza alcuna forza, il soffio di Dio con facilità li spegne senza alcuna sofferenza per loro. Il problema è stato durante la malattia, che loro avevano il Signore come supporto se la sua fede era buona. Infine, consideriamo l'aspetto di una morte normale. Abbiamo già detto che il Signore ci spoglia di ogni forza gradualmente, e questo avverrà fino alla fine. Fino a quando saremo ancora in vita, ma avremo soltanto la forza di respirare. Io ho visitato delle persone vicino alla morte e le ho proprio viste che nel letto d'ospedale o di casa avevano soltanto la forza di respirare, cioè di stare in vita, ma non avevano nemmeno la forza di proferire una parola. Qualcuno voleva, il papà di Giorna Principe, lo visitai mentre andavo in Sardegna, andai a visitarlo, era lì, deceduto la notte successiva, e egli non aveva la forza di dirmi quel che voleva dire, col dito no faceva così, per dirmi vado col Signore. Egli sapeva, era cosciente, ma non aveva più nemmeno la forza di pronunciare una parola. A questo punto il Signore aliterà su quella fiammella e la spegnerà qua giù per portarla con sé nel cielo. E anche egli non avrà né sofferenza. E in questo non ci sarà nessuna sofferenza, perché quel tale sarà già morto prima di morire. Cioè lo ha spogliato tanto che non c'è già più. È ancora lì, forse c'è un po' di alito ancora, ma ormai lui è più morto che vivo e non c'è sofferenza anche in questo. Bene. Dopo tante considerazioni, Paolo ci dà un'ultima parola. Seconda Corinzi 5, da 6 a 8. Ascoltiamo questo, è l'ultimo passo.
Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore.
È la nostra esperienza questa? Era quella dell'Apostolo Paolo. Siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Oggi siamo in Cristo. Mediante la morte andiamo con Cristo. Ma se è vero che il nostro massimo, non dobbiamo avere paura di questo. Abbiamo visto che il Signore fa tutto per spegnerci lentamente e soffia su una fiammella, la spegne, non c'è più. Non c'è più qui, ma immediatamente è là. Questo vuol dire che quando un credente esala l'ultimo respiro, nell'istante immediatamente dopo si trova già nel regno di Dio, inondato della luce eterna. In Proverbi 4, versetto 18 è detto come viene il giorno, lo cito io, è detto che il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va via più risplendendo finché sia giorno perfetto. Questo è il giorno nostro. Stamattina ci siamo alzati e abbiamo visto tutti questo bel sole che splendeva. E il sole è sorto anche stamattina. È stato un giorno in cui è sorto il sole, è vero? Il giorno spunta al mattino, aumenta fino al giorno perfetto che è mezzogiorno, poi scende fino a quando è notte. È così la nostra giornata, è vero? Questo è il modo dell'affermarsi della luce del sole in questa vita. Così, quando noi abbiamo conosciuto Cristo, è sorto in noi il giorno del Signore. Quando abbiamo conosciuto Cristo, è sorto in noi il giorno del Signore. Ma la sua luce è quella del mattino. Era solo sorto il giorno. Era soltanto sorto il giorno del Signore, con questa conoscenza. Ma deve crescere come quella del nostro giorno. E soltanto quando spenti a questa vita entreremo nel cielo, allora la luce sarà completa e sarà un giorno fatto che non avrà tramonto. Non nascerà più un altro giorno dopo quello, perché il giorno del Signore è uno solo. E proprio non ci sarà, quando sarà giorno, quando noi lasceremo questa terra, andremo col Signore, allora la luce sarà giorno perfetto, che non avrà tramonto. Il giorno del Signore non tramonta, non ci sarà un secondo giorno del Signore. Infatti è detto in Apocalisse che là la notte non sarà più. E vorrei dire qui una cosa. Che pensieri produce nel nostro cuore queste considerazioni? Qual è il nostro atteggiamento verso la morte nostra, personale? Il giorno in cui il Signore pronuncerà il nostro nome, ci chiamerà a sé. Io non posso aggiungere nient'altro, ma ho fiducia che lo Spirito del Signore possa parlare ai nostri cuori in modo che nessun credente disonori il Signore avendo paura del giorno della morte, perché il giorno della morte è meglio di quello della nascita, così dice la parola. Io mi fermo qui e che il Signore benedica la sua parola. E vorrei pregare di chiudere però questa riunione con l'inno Pensa Pensa alla Casa Celeste.
Che sarà?
No, pensa
alla casa celeste, che sarà?
No.
Andiamo in 102.
Sì, anche il 102
deve essere. Sì, 102 sì. Allora, è il 106 o il 102?
102.
Ecco, amo tanto pensare alla patria.
Ah, il 106.
Vi ho sfogliati, sono stato io. E era quello che pensavo.
Ah, ecco, il 106 non l'ho mai
capito. Ecco perché insistevo e l'abbiamo già cantato.
Amo tanto pensare alla patria, sì.
Amo tanto pensare alla patria.
105. 105. 105.